Claudia Beltramo Ceppi, lei scrive nel suo saggio, nel catalogo della mostra, di questo sommo artista tutto è stato detto, tutto è stato analizzato, studiato a fondo e quindi sembra un po' impossibile guardarlo con degli occhi nuovi. E invece questa è una lettura davvero nuova e particolarmente affascinante. In realtà sembrava un po' un azzardo interpretativo la seduzione di Michelangelo su Matisse, un confronto fra due autori che sembrano apparentemente inconciliabili anche date le dichiarazioni di Matisse di non amare il Rinascimento. E invece questa mostra rivela tutta la forza di questa idea interpretativa, una consonanza segreta che però in realtà è anche molto evidente fra questi due grandi della storia dell'arte che dialogano a distanza di secoli. Perché questa idea di mostra?
In realtà l'idea era partita, siccome proprio tutto è stato fatto su Matisse e i grandi musei francesi e americani hanno lavorato tantissimo su questo, i grandi curatori. Quello che io volevo fare, quando mi hanno chiesto di fare una mostra a Matisse a Brescia, trovare un modo per dire qualcosa di nuovo su Matisse. Allora, ho pensato a una cosa che in realtà mi interessa nella vita, cioè io sono molto interessata a capire, noi viviamo in un mondo di progresso in cui tutto è di corsa, in cui sembra che si guardi sempre verso il futuro senza più radici, e sono molto interessata invece a capire quanto possa essere importante la storia per costruire l'oggi e il futuro. Allora ho provato a pensare, a guardare Matisse, che appunto è il più moderno degli artisti contemporanei, uno che si è inventato una cosa geniale come le gouache découpées, che sono quasi la fine della pittura, sapendo che ogni grande artista ha comunque un suo rapporto con la tradizione. Questa è stata l'idea di partenza, quindi di vedere come Matisse si poneva in relazione a questo. E all'interno di questo discorso, andando su queste tracce in modo quasi poliziesco, è stato Matisse stesso a dare le indicazioni giuste. Nel senso che lui nel 1907 è stato a Firenze. A Firenze è stato a visitare la Galleria dell'Accademia, dove erano riunite tutte le opere di Michelangelo, o in originale o in calco, perché erano state riunite in occasione del cinquecentenario, delle grandi celebrazioni del cinquecentenario della nascita dell'artista. Quindi lui va alla Galleria dell'Accademia e vede tutto, tutto Michelangelo. Torna e fa una statuetta che chiama Aurora. Allora, tutti vedono questa statuetta, sanno che si chiama Nudo Reclinato o Aurora. Lui lo dipinge in una serie di dipinti in cui il titolo non è mai Aurora con, ma è, come il quadro che abbiamo qui, Natura morta con edera. In realtà è una natura morta in cui c'è un vaso con dell'edera e la figura della scultura, che ha esattamente la stessa posizione dell'Aurora di Michelangelo. Comunque poi proseguiamo negli anni e nel 1918 arriviamo ad avere veramente una traccia più evidente. Matisse arriva a Nizza e decide di rimanere a Nizza. I suoi amici Fauve gli scrivono da Marsiglia dicendo vieni da noi, raggiungici. E lui dice no, non posso perché sono qui che vedo mattina e sera una donna, al mattino disegno, al pomeriggio, e non è una donna in realtà, è una scultura di Michelangelo, al mattino disegno, al pomeriggio la modello. E questo farà per 10 anni di fila. Quindi diciamo a questo punto avevamo le prove. Poi ci siamo chiesti cosa interessava, cosa poteva interessare a Matisse e Michelangelo. Allora, innanzitutto, certamente la forma.
In realtà, appunto, non è soltanto un rapporto di citazionismo. Dalla mostra emerge che i riferimenti sono veramente moltissimi, però sono molteplici, a volte anche camuffati e inseriti in modo magari nascosto e latente nell'opera. Però quello che cercava Matisse e Michelangelo non erano certo degli elementi da citare.
No, in realtà credo, ma questo non è possibile dimostrarlo, però lavorandoci mi sono fatta abbastanza la convinzione che Matisse abbia trovato in Michelangelo una specie di grande antesignano, cioè una persona che evidentemente si poneva, il problema di Michelangelo era il problema dell'uomo, mentre il problema di Matisse è quello dell'arte portata all'esempio. Però ambedue hanno lavorato con quest'idea di arrivare alla sintesi della forma, di ridurre, di portare tutto all'essenziale. Michelangelo è il personaggio che quando fa la Pietà di Rondani decide di togliere un braccio perché era eccessivo. Matisse è quello che scrive dagli antichi dobbiamo imparare la forma perché noi mettiamo sempre troppi dettagli, i dettagli tolgono le emozioni, diminuiscono le emozioni. Quindi io credo proprio è il mood, è il senso eroico dell'arte che accomuna veramente profondamente i due. Poi questo si articola attraverso una serie di scelte formali di Matisse, che ha tenuto conto anche delle scelte formali di Michelangelo.
Claudia Beltramo Ceppi, lei ha detto che era Matisse stesso che ha lasciato le tracce per questa linea interpretativa. Lei ha citato una frase che appunto è sintomatica e significativa di questo rapporto di derivazione, ma ce ne sono anche altre. Una che si riferisce a quanto lei ha appena detto, cioè all'importanza dell'uomo, sia per Matisse che per Michelangelo. Matisse infatti dichiara: quel che più mi interessa è la figura, che più mi permette di esprimere il sentimento religioso che ho nella vita. Anche questo li accomuna.
Certo, anche questo infatti, e io credo che quando Matisse, la frase molto usata da Matisse, che quella in cui dice la pittura deve essere una comoda poltrona, ecco, credo che sia qualcosa che viene male interpretato, così come è stato male interpretato l'idea di superuomo in Nietzsche, per dire, nel senso che non è un concetto descrittivo.
Cioè, si attribuisce una superficialità a Matisse,
ecco,
che non ha.
È un paradosso, nel senso che l'arte deve diventare come un... Che poi tra l'altro lui dice anche una cosa un po' diversa, dice nel senso che deve allietare, sollevare lo spirito come una comoda poltrona, ma nel suo diventare sempre più essenziale, sempre più necessaria e quindi sempre più simile allo stato di natura. Questa è la cosa che si, il punto che si può. E a quel punto, come nello stato di natura, noi ci sentiamo veramente sollevati, così l'arte può dare sollievo all'uomo.
E a questo proposito c'è un'altra frase essenziale di Matisse che ci fa capire questo rapporto di derivazione da Michelangelo. Si potrebbe far rotolare, dice, una statua di Michelangelo dall'alto di una collina fino a far scomparire la maggior parte degli elementi di superficie. La forma rimarrebbe comunque intatta.
Adesso le dico il seguito della frase, che non ho pubblicato perché non volevo dare adito a discussioni. Il seguito della frase dice: lo stesso non si potrebbe dire di Donatello, perché questo proprio chiarisce il suo rapporto col Rinascimento. Donatello guarda indietro e secondo Matisse il Rinascimento guarda indietro. E i temi come quelli della prospettiva sono temi che ormai Matisse è al di là, non lo interessano più. Lui scrive a un certo punto: quello che ha portato la mia generazione è stata la capacità di dare profondità senza dover ricorrere alla prospettiva. Cioè il Rinascimento è superato, il problema adesso è di dare profondità, di far unificare pittura, disegno. Quindi Donatello guarda indietro, Michelangelo invece va alla forma essenziale, Michelangelo porta in avanti. Questa è l'idea di Matisse, chiarissima.
E infatti il lavoro di Matisse sui modelli di Michelangelo, sugli archetipi di Michelangelo, perché a questo punto non sono più modelli, è un lavoro di scarnificazione. Attraverso i disegni sembra di assistere quasi a un'opera di vivisezione per arrivare a quelle che sono le strutture portanti.
Io devo dire, trattandosi di Matisse, se mi posso permettere, non userei né la parola archetipo né la parola vivisezione, perché credo che la parola archetipo avrebbe fatto ridere Matisse, che era un uomo dotato di grande ironia, e la parola vivisezione non corrisponde, in quanto gli archetipi, come ha detto Matisse, non cerca gli archetipi, cerca il nuovo. Quindi quello che lo interessa di Michelangelo è il procedimento, è la riduzione della forma, il contrario dell'archetipo. L'archetipo era Michelangelo per Rodin. Rodin ha cercato di riprendere il discorso di Michelangelo. Per Matisse, Matisse arriva a fare le gouaches découpées seguendo lo stesso itinerario di Michelangelo. Niente a che vedere. Vivisezione invece tocca un... È interessante che lei abbia usato questa parola, perché mi permette di dire una cosa. Matisse diceva due cose. Uno, diceva per esempio che lui guardava il suo modello, che poteva essere un modello, una natura morta, e lo guardava così tanto finché l'aveva dentro agli occhi e poteva dipingerlo senza più guardarlo. Cioè è la sintesi che gli interessa. E dall'altra c'è un testo molto bello che ho messo anche in mostra sul disegno, in cui lui dice: io non so dove mi porta la mia penna, la mia matita. Dice: quando lavoro io sono come una persona che gira al buio e che a un certo punto improvvisamente si trova davanti una luce. Come io ci sia arrivata non lo so. E poi finisce sempre con questo humor che è tipico di Matisse, in cui dice: quando disegno un modello, se qualcuno mi fa una domanda e io gli rispondo, sono fregato, il disegno è rovinato.
Alla luce di questa lettura nuova, l'influenza di Michelangelo, come va rivista in Matisse la dialettica fra passato e novità? Noi siamo abituati a guardare Matisse come un grandissimo innovatore e in realtà con una mostra come questa dobbiamo fare i conti proprio anche con le radici e questo rapporto fra dialettico fra passato e innovazione.
Io credo che quello che ci insegna Matisse, e mi auguro che insegni anche questa mostra, è che non esiste grande innovazione che non passi attraverso la conoscenza e l'assimilazione critica e intelligente del passato. È una discussione che faccio spesso con amici che amano l'arte antica e magari non capiscono l'arte contemporanea, anch'io spesso non la capisco. E il discorso che faccio è certo, perché l'arte contemporanea, l'arte è sempre un racconto. Nell'arte antica o nell'arte moderna abbiamo ormai assimilato i codici di lettura, cioè voglio dire, quando parliamo del Cinquecento, Michelangelo, sappiamo che era un signore che viveva nel Cinquecento, che faceva il contrario di quello che faceva Raffaello, che era un uomo con delle idee gigantesche, cioè si vede uno spazio come quello della Cappella Sistina e decide di dipingerlo, cioè non è normale una cosa così. Prima dipingevano le pale delle chiese, però sappiamo che c'erano i papi, sappiamo che c'erano i medici e quindi in qualche modo riusciamo a inquadrarlo. Nell'arte contemporanea di oggi non c'è chiaro il discorso, non c'è chiaro il riferimento. E infatti chi sono i grandi collezionisti d'arte contemporanea? Molto spesso persone che sono arrivate al collezionismo attraverso il rapporto con gli artisti. L'artista gli racconta la sua storia, io apprezzo il suo discorso formale perché lui me l'ha spiegato e quindi lo colleziono. Poi all'interno di questo ci sono i bravi e quelli che rimarranno e quelli che no, ecco. Matisse è uno che è sempre stato fuori dalle avanguardie, non gli è mai importato nulla di confrontarsi con gli altri, è sempre stato dentro il suo discorso, elaborando, rimuginando, guardando tutto e alla fine è proprio stato esemplare in questo senso. E tra l'altro è interessante la differenza tra Matisse e Picasso in questo. Picasso è un divoratore di forme, lui le prende, le sposta, le fa, ma sono quelle forme lì. Matisse è un creatore di forme e in questo senso si riconosce Michelangelo. Michelangelo è un creatore di forme.
Claudia Beltramo Cepi, la mostra è tutta impostata su un confronto diretto fra i due artisti, fra Michelangelo e Matisse, e quindi cerchiamo proprio di fare qualche esempio attraverso le opere in mostra. Pensiamo allo schiavo morente di Michelangelo, pensiamo al nudo disteso, il grande capolavoro di Matisse, che è il nudo disteso, che è direttamente derivato da un'opera di Michelangelo. Cerchiamo appunto di fare qualche confronto diretto.
Noi abbiamo in mostra il calco 1:1 della scultura di Michelangelo della notte per le Cappelle Medicee. In quello stesso corridoio abbiamo intanto una serie di disegni in cui Michelangelo disegna effettivamente il calco, proprio esplicitamente. E poi questi disegni si vede come diventano matissiani, nel senso che a un certo punto questo stesso disegno che raffigura la notte diventa un'unica linea e che costruisce la notte. E poi lo riconosciamo nel dipinto del nudo rosa, che ha la stessa posizione della notte, e in quell'altro, che vedremo poi nella sala successiva, che è il Ratto di Europa, in cui c'è questa bellissima donna sdraiata, con le gambe accavallate, le braccia in su, esattamente come erano. Poi ci sono i casi, invece, le cose proprio filologicamente corrispondenti. Allora, in mostra abbiamo a un certo punto un nudo rosa seduto, che è stato già da tempo in qualche scheda critica in cui è stato rilevato il legame con la forma michelangelesca, che noi mettiamo anche con due sculture che raffigurano uno una Venere e l'altro una donna seduta, che esaltano ancora questo aspetto michelangelesco. Oppure la danza, abbiamo lo straordinario bozzetto per la danza Banks con alcuni disegni di fianco a questo, e insieme a questo abbiamo l'Apollo, il calco ottocentesco dell'Apollo del Bargello di Michelangelo, che sembra una figura danzante. E poi ci sono i casi, invece, abbiamo il grande quadro dalla National Gallery di Washington che si chiama il famosissimo Giocatori di scacchi, in cui sullo sfondo c'è un camino su cui Matisse ha appoggiato il calco dello schiavo morente che lui aveva studiato al Louvre e che poi aveva chiesto a suo figlio Pierre Matisse di comperare e lo teneva in casa. Allora l'abbiamo nel quadro all'interno di un... E poi abbiamo un altro bozzetto a olio del suo atelier con all'interno lo schiavo e poi un disegno che raffigura lo schiavo in modo realistico. Quindi questi tre sono assolutamente espliciti. Poi abbiamo i nudi allungati, che sono un rifacimento di Aurora. Abbiamo una figura di Aurora che si chiama Nudo con la camicia, ma è sempre la statuetta di Aurora, come viene raccontato in un quadro.
Fino ad arrivare alle odalische, e sembrerebbe stranissimo.
Fino ad arrivare alle odalische, e qui è abbastanza interessante perché è una cosa che io anni fa ho fatto una mostra a Roma su Matisse e l'Oriente. Allora, le odalische, lì ci siamo soffermati a lungo sul tema delle odalische e ne è venuto fuori un problema critico abbastanza interessante. Matisse è stato un artista che ha avuto subito un immediato successo, tant'è vero che ha avuto le grandi commesse in Russia, dei grandi collezionisti russi, Barnes, eccetera. Quando nel 18 è arrivato a Nizza e ha cominciato a dipingere le odalische, c'è stata una specie di abbandono da parte della critica e dei suoi, anche di Apollinaire, anche degli intellettuali che gli erano più vicini, che dicevano: Matisse ha abbandonato le vie dell'avanguardia, rientrato in un mondo borghese, fa vedere le odalische. Allora, a domanda, chi gli andava a chiedere come mai dipinge le odalische, lui dice: faccio le odalische per dipingere il nudo. Ora, siccome lui i nudi li ha dipinti dal 1900, non esisteva questa cosa, era chiaramente una bugia, come spesso fanno gli artisti quando non vogliono dire il vero perché. Allora, guardando questa mostra, e in realtà è stato un altro indizio, in realtà la posizione delle odalische sdraiate molto spesso è di nuovo la posizione dell'Aurora. E casualmente le odalische lui inizia nel 1918, esattamente quando lui comincia ad andare tutti i giorni a vedere le sculture delle Cappelle Medicee. Per cui noi le mettiamo in mostra e poi c'è una piccola frase ma significativa che ho trovato che dice: no, io le odalische le ho dipinte perché in Marocco ho visto che esistevano. Cioè, come dire, io ho sempre fatto delle figure di donna sdraiata. Poi lì ho visto che c'erano, allora gli ho messo anche...
Claudia Beltramo Cepi, qual era la funzione della scultura per Matisse?
La scultura è per me riposo della mente. Mi dedico alla scultura, dice lui, quando in pittura sono arrivato a un punto che più oltre non si può andare. Allora cerco di sperimentare attraverso la scultura nuove emozioni che poi riporterò in pittura.
La scultura aveva per lui un potere chiarificatore e questo potere lo individuiamo chiaramente nel suo capolavoro scultoreo a cui abbiamo già accennato, Il grande nudo selvuto. E a questo proposito in mostra avete realizzato una scoperta che è una scoperta che ci porta davvero a comprendere quanto Matisse lavori sulla sintesi.
Dunque, intanto la cosa interessante è che Il grande nudo seduto è un'opera a cui Matisse ha lavorato per 7 anni, rifacendola ogni anno, ci sono le fotografie dei diversi stati, e portando sempre di più i volumi a diventare più sintetici. In mostra la scultura viene presentata con dietro 3 specchi, per cui se uno si mette davanti alla scultura vede o una parte o l'altra. Allora, se vede da una parte dove c'è la schiena, questo sembra un dorso maschile, è forte, è largo, è muscolare. Se uno lo vede dalla parte delle gambe, sono 2 gambe femminili. Di nuovo siamo al messaggio ambiguo e bivalente di Michelangelo.
Del resto la notte e l'aurora sono esattamente la stessa cosa, sono una sintesi dell'idea maschile e dell'idea femminile.
Esattamente, e secondo me anche questo è interessante perché tutti dicono Michelangelo dipingeva degli uomini sempre, non è vero. Se uno guarda l'aurora e la notte sono gambe e soprattutto sono cosce che non sono per nulla maschili. Era uno che le guardava bene, le donne.
La mostra si conclude con quello che è anche la conclusione del percorso di Matisse. Lei ha già accennato all'importanza di questa innovazione che è tipica di Matisse, che è quella della tecnica del découpage.
Sì, anche qui introduciamo questa sezione con una frase di Matisse che dice: io non ho abbandonato la pittura, ho solo trovato una via per andare oltre. Tra l'altro è interessante questa parola che compare sempre: sono andato oltre, voglio andare oltre. Tra l'altro lì si ferma, anche si sofferma e dice: non è una cosa che consiglierei a tutti, è una tecnica molto difficile, e solo in futuro capiranno quale novità è stata. Cioè lui sa benissimo. E anche qui è interessante perché molti dicono che Matisse, anziano, malato, si è dedicato alle gouache de Gouet perché non poteva più dipingere. Ecco, io questa è una cosa su cui mi soffermo spesso, perché l'arte non è così, gli artisti non sono così. Il Renoir, quando era paralizzato e voleva dipingere, si faceva legare il pennello alla mano e dipingeva. No, Matisse voleva andare oltre. E in realtà per andare oltre faceva una cosa ben più difficile che non dipingere, perché ritagliare con delle forbici, come si vedono le foto, delle forme così contorte, frastagliate, è molto più faticoso che dipingere. Ma al punto che in mostra ci sono, oltre alla stupenda serie di jazz che viene presentata in una cartella che non è mai stata aperta prima, che è stata regalata alle eredi da Teriade e non l'ha mai aperta, e i fogli di jazz vengono presentati in modo circolare come se fossero ognuno uno spartito, quindi altezze anche leggermente diverse, con in mezzo una vetrata che riprende i temi di jazz, ma che è un pezzo della vetrata della chiesa della Santa Vergine del Rosario. Quindi diciamo una presentazione e un modo di vedere jazz del tutto particolare e speciale. Però dopo di questo abbiamo due grandi pannelli che si chiamano Oceania e il cielo, Oceania e il mare, che sono successivi a jazz perché sono proprio cronologicamente successivi. Sono stati fatti da Matisse poco dopo il suo rientro dall'ospedale, poco prima di un suo nuovo ricovero. Lui ha letto a Parigi, nel suo appartamento di Parigi, le cui pareti sono di questo colore un po' beige che spesso hanno le vecchie tappezzerie un po' scurite. Allora lui sta lì a letto, non sa cosa fare, e allora prende un pacco di fogli di carta da lettere bianchi e li ritaglia e li fa appiccicare al muro, e ci sono le foto di questi. E questi sono quelli da cui poi lui trarrà l'oceano e il cielo. Quindi persino senza colori lui deve continuare a farlo.
Grazie.
Grazie a lei.